Rieccoci qua a TMV Radio, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con grande piacere Manuel Pasqual. Ciao Manuel.
Ciao Manuel.
Ciao ragazzi, buonasera.
Caro Manuel, ricominciando innanzitutto dalla serata di ieri, poi analizzeremo nel complesso la partita, però insomma impossibile direi per chiunque immaginare un esordio così entusiasmante di Dusan Vlahovic in Champions League, in gol dopo 32 secondi. Insomma, era una gara che poteva anche per lo stesso Vlahovic, no, nascondere delle insidie, considerando che era il suo esordio in Champions League. Una risposta niente male, no?
Sì, sicuramente è partito con il piede giusto. Basta vedere quanto è passato. La prima palla toccata ha fatto quello che riesce bene a lui. L'attacco, la profondità e la conclusione in porta.
Tra l'altro ha fatto un gol da fuori classe, no? Proprio da grandissimo attaccante, perché poi andare immediatamente con il piede destro, che poi non è il suo, diciamo, quello con cui lui riesce a fare vedere le cose migliori, e andare a centrare il diagonale con il palo interno, credo che quella sia veramente una prodezza, come si diceva una volta, balistica di altissimo livello.
Cioè, secondo me è proprio come è nata l'azione, che ha sfruttato le sue caratteristiche, poi ci ha messo tanto del suo, perché non calciando col piede forte che è il mancino, sicuramente ha fatto un bel gol. Però è un attaccante a cui piace tanto attaccare la profondità, è un attaccante che quando i suoi compagni, i centrocampisti, l'abbiamo visto tantissimo anche quando giocava alla Fiorentina, nel momento in cui recuperavano palla, avevano la possibilità di mettere la palla in avanti, lui è un giocatore che non viene tantissimo incontro. Se vede che c'è spazio alle spalle dei difensori, lui attacca quella profondità con una cattiveria incredibile, e è questa secondo me l'arma sua vincente, proprio la voglia di far male all'avversario.
Negli 89 più recupero successivi, Manuel, ti chiedo se al netto, insomma, delle difficoltà offensive della Juventus e quindi anche dello stesso Vlahovic, però proprio nel percorso che è appena iniziato, europeo, dell'attaccante serbo, anche il duello così fisico, a volte anche così aspro, con Albiol, rappresenta un qualcosa di positivo e di prezioso per quello che poi sarà proprio la sua carriera in Europa?
Sicuramente gli darà sicuramente caratura, gli darà voglia di far sempre meglio, anche perché se andiamo a vedere anche nell'ultima partita che ho giocato col Torino ha faticato parecchio, oltre a un gioco di squadra della Juventus. Nel momento in cui lui ha approdato in bianco nero si è trasformato il gioco della Juventus, però nell'uno contro uno, per dire, con Bremer ha faticato. Ieri sera, secondo me ora i difensori che lo affrontano cercheranno di non lasciargli respiro, cercheranno la fisicità, cercheranno di andargli addosso, cercheranno di non farlo pensare e ragionare, anche perché questo dà anche il sinonimo, il sintomo di che tipologia di calciatore è, che è un calciatore importante, perché nel momento in cui gli lasci troppo spazio ti fa male.
La solita Juve, verrebbe da dire, diciamo, quella che abbiamo visto anche in campionato, che poi alla fine si fa il gol ma non riesce a gestire il risultato, non riesce a fare la partita, o c'è del merito del Villarreal, e quanto in chiave qualificazione questo risultato secondo te può essere positivo?
Allora, direi che è un po' tutto, cieca, perché comunque, allora, abbiamo visto che è una Juve che non tiene tantissimo il palleggio, una Juve che ultimamente ha difficoltà a difendere, subisce dei gol, anche perché comunque spesso non gioca con due centrali veri di ruolo, perché poi se andiamo a vedere Chiellini fuori, Bonucci fuori, gioca De Ligt, poi c'è Danilo, poi Alessandro adattato, cioè non, in questo ultimo periodo non riesce a trovare una stabilità che di solito al reparto difensivo serve, perché poi nel momento in cui hai una squadra forte a livello difensivo, che soprattutto giocatori che sono abituati a giocare insieme per più tempo, più partite, sicuramente riesce a mettere olio in quegli ingranaggi che poi le squadre avversarie faticano a farti gol o a metterti in difficoltà.
Manu, tu mi conosci da una vita, io di calcio non capisco nulla, ormai è acclarato e appurato, però ti voglio chiedere...
Ma nemmeno io.
No, assolutamente, invece tu ci capisci parecchio, e ti chiedo di analizzare il gol che ha preso la Juventus. Io ti do la mia idea, cioè francamente io ho sentito una pioggia di critiche anche su De Ligt in occasione del gol di pareggio. Secondo me, per come vedo io il calcio, non è colpa di De Ligt, secondo me è Rabiot che non ha accorciato. Ecco, abbiamo perso proprio in questo momento il collegamento sulla mia spiegazione, ma era inevitabile, no? La premessa era evidente, giusto?
Sì, sono d'accordo e sono molto interessato alla risposta di Pasqual, sia perché poi insomma è un episodio che arriva in un momento, in una partita in cui il Villarreal non ha quasi mai sostanzialmente tirato in porta, e sia perché secondo quello che si è visto, io faccio fatica a capire che sia colpa di uno e non colpa di un altro, però c'è chi poi ha collaborato con tanti compagni di reparto in difesa come Manuel Pasquale, quindi Manuel, la domanda di Nick l'hai sentita sul gol subito dalla Juventus, responsabilità di De Ligt, di Rabiot?
Ascolta, è normale che nel momento in cui c'è qualche errore, qualche sbavatura, soprattutto quando vai a prendere gol come sta ultimamente subendo la Juventus, secondo me è proprio una difficoltà di ingranaggi, proprio di riuscire a trovare una stabilità tra di loro per poi riuscire a metterla in campo. Ora, per qua giudicare ma colpa di uno, colpa dell'altro, spesso magari sai, sei lì a cercare di trovare la posizione giusta perché hai visto un compagno messo male e poi succede tra virgolette il patatrac. Diciamo che c'è stata un po' troppo voglia di seguire l'uomo, il primo attaccante che va incontro, lasciando poi alle spalle uno spazio dove lì dipende anche che tipologia di difesa vuoi effettuare, perché se l'idea è quella di andare uno contro uno e seguire ognuno il proprio uomo, quell'uomo che si è inserito era sicuramente il centrocampista.
In quei casi, Manuel, al di là poi della responsabilità singola, bisognerebbe capire che cosa viene preparato in allenamento e se c'è stata o meno una comunicazione anche tra compagni di squadra, no? Al di là del giudicare il tutto per un replay o un fotogramma.
Sì, infatti il problema qual è? È che sono 3 giocatori della Juve contro 2 del Villarreal, uh-huh. E quello posizionato tra virgolette più lontano della palla va incontro e porta fuori uno dei difensori della Juve. E poi nel momento in cui il centrocampista, se non mi ricordo chi era, si vede sfilare alle spalle l'avversario, ormai è tardi, perché comunque erano tutti attratti dalla palla e dagli avversari che andavano incontro.
Manuel, invece, venendo un po' al campionato, secondo te questa sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo complica qualcosa? È un segnale, voglio dire, di una crisi che c'è davvero? Passaggio a vuoto? Lo scopriremo magari venerdì prossimo quando ci sarà Genoa-Inter, se veramente è stato solo un momento di defiance?
Ascolta, secondo me è quella più l'Inter è la squadra personalmente quella più votata alla vittoria allo scudetto, è quella secondo me più forte e che ha la rosa più adatta ad andare a vincere lo scudetto. Poi è normale che nell'ultima stagione ci stanno alti e bassi e puoi avere un momento di difficoltà. Davanti ha trovato insomma Sassuolo, che è una squadra che sta mettendo in difficoltà comunque chiunque, soprattutto le squadre che se la giocano a viso aperto. E ora vediamo col Genoa. Genoa sicuramente farà una gara, presumo, aggressiva, però senza andarsela a giocare nella metà campo dell'Inter, andandoli a pressare molto alti, lì viene fuori la qualità e l'uno contro uno.
Manuel, tu hai avuto attaccanti, straordinari attaccanti nel corso della tua carriera, nel tuo spogliatoio, e quindi conosci anche in un certo senso le caratteristiche emotive, no, degli attaccanti che vogliono sempre segnare, se fanno una doppietta vogliono fare tripletta, se giocano 89 minuti si arrabbiano per quel minuto mancante. Ti chiedo proprio per questo, per la tua esperienza, al di là del fatto che non segni da tanto tempo, da 2 mesi in campionato, quanto deve essere difficile per Lautaro accettare anche l'idea che, insomma, per esempio, l'ultima gara di campionato persa con il Sassuolo è stata la prima in campionato che Lautaro fa dal primo all'ultimo minuto.
Allora, sicuramente l'attaccante ha bisogno del gol, l'attaccante vive per il gol e Lautaro non sta passando un momento tra virgolette semplice, perché comunque è un punto di riferimento per quello spogliatoio. Qualche critica si è alzata perché sembrava che in qualche partita rimanesse fuori a favore di Sanchez, che ogni volta che è entrato ha fatto bene, è riuscito a mettere anche il suo nome sul tabellino dei marcatori e sicuramente chiederà spazio. C'è da capire per quanto tempo Inzaghi riesca a mantenere la posizione Lautaro salda in campo. È normale che, come le squadre, anche i giocatori hanno momenti di difficoltà, è normale che se vengono fuori in prestazioni dove l'Inter fa gol e vince lo stesso, Lautaro che non fa gol o comunque fa fatica, nessuno lo nota, comunque in pochi. Nel momento in cui invece i risultati non vengono mai, non arrivano, è normale che finisce subito sul banco degli imputati. Però l'attaccante vive per il gol e ha bisogno del gol per riuscire a essere sereno, soprattutto anche per riuscire a giocare meglio per la squadra, perché poi diventa uno dei problemi nel momento in cui veramente non riesci a marcare.
Ecco Manuel, tu hai giocato sia nella difesa a 4 che anche nel 3-5-2 come esterno alto. Devo dire la verità che io francamente sono rimasto sorpreso dal rendimento di Perisic, che insomma nasce con un altro tipo di ruolo, ma che a mio avviso lo sta interpretando alla grande quella posizione in campo anche con Simone Inzaghi, già l'aveva fatto anche l'anno scorso, però sinceramente ha fatto veramente oggi la differenza in più partite. Ecco, secondo te davvero questo può essere sempre il suo ruolo?
Ascolta, a livello fisico è un giocatore importante, ha un'ottima corsa e soprattutto è riuscito a mettere dentro anche tanta fase difensiva, perché poi quando giochi a 5, anche se alle spalle fa bastoni, quindi riesce comunque a difendersi, fa perdere leggermente meno, ma poi il quinto lo devi fare, il quinto devi essere in area quando c'è da difendere, allo stesso tempo poi quando avanza è un giocatore forte nell'uno contro uno, un giocatore che ha grande passo. Allora, non mi aspettavo riuscisse a fare il quinto così bene per riuscire a fare tutte e due le fasi in una grande maniera come sta facendo ora, però sta facendo un ottimo campionato, anzi con il gioco dell'Inter, soprattutto con Dzeko, comunque con giocatori d'area di rigore, abbiamo visto che il suo apporto lo sta dando tantissimo all'Inter.
Manuel, a proposito di giocatori offensivi ma con caratteristiche diverse, tornato, mi verrebbe da dire, sulla bocca di tutti anche Junior Traoré, che tu hai visto crescere ad Empoli, si capisce perché un ragazzo del 2000 sia già alla quinta stagione da professionista, perché ha giocato nell'Empoli e nel Sassuolo, che non guardano in faccia a nessuno e soprattutto non guardano la carta d'identità. Ti chiedo se ora che ha 22 anni appunto ed è al quinto campionato, è lì dove te lo immaginavi da un punto di vista di crescita, di percorso, anche di tempi per poi tornare all'attenzione di tutti come era stato un po' nei suoi primi due anni ad Empoli?
Beh, è normale che quando parti da una società come l'Empoli, a cui frega il giusto, scusate se ve lo dico così, che uno sia giovane o vecchio, ma se merita va in campo, si era visto sin dall'inizio che era un giocatore con delle buone qualità, delle ottime qualità e con dei margini di miglioramento importanti. Secondo me anche la scelta, quella poi di approdare a Sassuolo, è stata un'ottima scelta, perché è una società che ti lascia lavorare, l'abbiamo visto con gli allenatori, l'abbiamo visto con tanti giocatori, dà l'opportunità di lavorare senza avere una croce subito sopra nel momento in cui sbagli qualche partita. Junior è un giocatore giovane, un giocatore dinamico, un gran bel centrocampista, e sicuramente dove è nato l'Empoli, alla società, la seconda società che ha scelto per la Serie A, sicuramente è una strada importante che gli dà la possibilità di maturare con grande tranquillità senza l'assillo o il peso di essere una società grande dove per forza devi vincere tutte le domeniche, perché con un pareggio nel caso è come se fosse una sconfitta.
Dal tuo punto di vista un altro anno al di là di questo a Sassuolo sarebbe cosa buona e giusta proprio per il suo percorso?
Beh, con il gioco che sta facendo mister Genesi, secondo me sì, perché è un allenatore comunque gli sta tirando fuori il meglio di Junior, ma anche di tanti altri giocatori, come può essere Scamacca, come può essere Raspadori, Berardi non lo conosciamo sicuramente oggi, quindi insomma lì è anche una scelta secondo me personale, se aspettare un anno in più per consacrarsi in una società media, per poi fare salto di qualità e essere sicuro delle proprie qualità, delle proprie forze, oppure se farlo prima mettendoci qualche rischio.
Secondo me ha fatto un grande colpo rimanendo un po' anche a quello che è l'Empoli come fucina di giocatori e anche di talenti, il Torino prendendo Ricci, perché secondo me oggi Ricci può rappresentare davvero un qualcosa di interessante anche in chiave futura, perché è un giocatore già pronto. Ti chiedo, visto che tu hai commentato anche per DAZN diverse partite dell'Empoli, se il prossimo può essere Viti come difensore centrale o forse gli farebbe bene un altro anno a Empoli a prescindere?
Ma quello, Asker, dipende sempre poi che salto di qualità devi fare, sì. Secondo me, perché nel momento in cui hai di fronte una squadra che può essere di altissimo livello rischi di bruciarti. Invece se i passi vengono fatti passo passo, squadra dopo squadra, secondo me anche lui può fare il salto. Sta facendo molto bene Ricci, l'avevo già visto e seguito in Under 21 con la Rai, sta facendo benissimo, l'ha fatto benissimo. Ecco, forse magari la scelta di Torino e il gioco, per la tipologia di giocatore che è lui, un po' dovrà cambiare qualcosa, perché si trova in una squadra di Juric che è uno contro uno a tutto campo, invece lui era un palleggiatore a cui piaceva stare davanti alla difesa per impostare il gioco. Insomma, sono due tipologie di gioco che gli ci vorrà del tempo per entrare negli ingranaggi di Juric, però allo stesso tempo è un giocatore intelligente, un giocatore forte, riuscirà ad adattarsi e tirar fuori il meglio di sé.
Manuel, ti porto sulla Fiorentina e ti chiedo uno dei protagonisti, se vogliamo, più considerati dall'allenatore, ma che probabilmente dovrebbero essere reclamizzati di più, ovvero il rendimento di Odriozola. Credo che da anni la Fiorentina non avesse una batteria di esterni bassi così costante, così performante, soprattutto in proiezione offensiva.
Sta facendo un grande campionato e quando è, allora, molte volte mi viene a sorridere, perché quando è che ti accorgi della qualità e della forza di un giocatore? Nel momento in cui non ce l'hai, perché? Perché magari, come dicevi te, è un giocatore che da tanto a livello fisico, sia a livello difensivo che a livello offensivo, si propone sempre, cerca di sfruttare gli spazi che gli vengono lasciati dalla punta esterna che va all'interno del campo, però poi quando non ce l'hai dici, cavolo, manca quel giocatore che spinge, che va, che difende, che non sente la fatica. Sta facendo molto bene, anzi negli ultimi giorni mi sembra di aver visto qualche notizia legata al Real Madrid che sembra non voglio lasciarlo per il secondo anno di fila in prestito, come era da contratto con la Fiorentina. Questo da una parte glielo auguro, perché farebbe un salto di qualità, cioè, sempre Real Madrid con tutto rispetto, però allo stesso tempo la Fiorentina perderebbe un giocatore che gli sta dando tanto.
Sì, tra l'altro penso che se resta Ancelotti il Real Madrid forse vorrebbe a quel punto magari provare a venderlo, perché se non rientra nei piani appunto dell'allenatore, allora a quel punto vorrebbero provare a monetizzare, ma lo vedremo più avanti. A proposito di Fiorentina, Manuel, volevo chiederti se secondo te questi esterni forti che ha la Fiorentina, i Sottil, i Nico Gonzalez, i Konecki, ancora un punto di domanda, proprio per quanto sono tecnicamente validi, dovrebbero cercare di migliorare la fase realizzativa.
Sì, è una cosa che manca, e penso che anche l'allenatore lo abbia detto in qualche intervista, in qualche partita fa, che sì, stanno facendo un grande lavoro, stanno facendo bene, però manca qualcosa, mancano i gol, perché nel momento in cui hai una difficoltà che il tuo centravanti non realizza, ti mancano i gol delle punte esterne, perché poi è quello che sta mancando. Spesso i centrocampisti si inseriscono, Biraghi comunque calcia le punizioni, ha fatto qualche gol, insomma gli altri giocatori qualche gol lo fanno, sicuramente ci si aspetta qualcosa di più a livello realizzativo. Poi stanno facendo anche loro un ottimo campionato, perché sia che giochino a piedi invertiti sia che giochino sul piede forte riescono sempre a mettere in difficoltà i diretti avversari. Riguardo Iconè, secondo me deve soltanto darsi il tempo, e un po' tutti devono dargli il tempo di entrare nelle dinamiche del calcio italiano e negli schemi italiano, perché comunque ha delle qualità importanti.
Manuel, tornando invece sulla lotta Champions, sicuramente gli infortuni hanno condizionato e stanno condizionando l'Atalanta nel suo percorso, nonostante un mercato estivo che comunque ha portato Musso, ha portato Demiral, ha portato Cup Miners. Proprio per questo ti chiedo, diventa quasi impossibile giudicare concretamente lo stato del ciclo Gasperini, lo stato di questo gruppo, e paradossalmente è più importante per il futuro dell'Atalanta, al di là di alcune gare senza vittorie, quanto accaduto a livello societario, cioè l'apertura a livello globale di un brand come ormai è diventato l'Atalanta, riconoscibile in salute, con un centro sportivo, uno stadio di proprietà.
L'Atalanta ha fatto cose pazzesche, perché comunque ha avuto una crescita in questi ultimi anni disumana, sia a livello di obiettivi raggiunti e provati in Champions, sia a livello di giocatori esplosi con la corte di Gasperini. Quest'estate hanno fatto un buon mercato, però nel momento in cui c'hai dei giocatori importanti come Zapata, si fa male. Ilicic fuori per quei problemi che conosciamo. Inizia a avere squalifiche e infortuni durante magari il periodo dove devi far il salto di qualità, è normale che paghi dazio. Sorrido perché mi ricordo la Fiorentina con Gomez e Rossi davanti, e sta una Fiorentina che a causa degli infortuni poi ha dovuto adattarsi ad altre tipologie di gioco e di giocatori, perché si erano fatti male. Quindi è anche qualcosa che le società, gli allenatori mettono in conto, però speri sempre non vengano mai tutti nello stesso tempo della stagione.
Manuel, è sempre un piacere, alla prossima.
Ciao Manuel.
Ciao ragazzi, buona serata.
Anche a te, ciao ciao.